Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per questo spazio che dedichiamo al commento dei fatti d'attualità e come ogni venerdì mattina in studio con noi Luis Badia Morales, giornalista della nostra emittente. Buongiorno Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Oggi tu ci hai suggerito di fare un viaggio in America Latina, in Argentina e poi vedremo anche nel tuo paese il Cile per guardare a due situazioni attuali che sono da un certo punto di vista preoccupanti ma che sicuramente sono emblematiche un po' di una crisi, di un momento storico che sta attraversando questa parte del mondo. Andiamo in Argentina dove ieri la presidente argentina Cristina Fernandez ha chiesto a Buenos Aires alle organizzazioni del settore agrozootecnico che da oltre due settimane sono in sciopero contro gli aumenti delle tasse alle esportazioni di sospendere la loro azione per poter quindi dialogare. Dunque la presidenta invita al dialogo, chiede a queste organizzazioni di fermare lo sciopero. Il settore agrozootecnico argentino è in contrasto, sta facendo un braccio di ferro con la presidenta Fernandez, legato proprio alla decisione del suo governo di aumentare le tasse sulle esportazioni. Ormai da due settimane la protesta di queste organizzazioni era diventata molto acuta martedì scorso a Buenos Aires, proprio dopo che in un discorso pubblico nella Casa Rosada presidenziale la Fernandez aveva mostrato di non voler trattare. Ora invece la Fernandez ha detto che vuole dialogare e notiamo, Luis, come prima cosa, che un invito proprio al governo e ai sindacati al dialogo era arrivato in queste ore dall'Episcopato argentino.
Sì, proprio così. Due o tre giorni fa l'Episcopato in una brevissima dichiarazione ha chiesto alle parti in conflitto, concretamente al governo del presidente Fernandez, della signora Fernandez, e a questo settore agrozootecnico di sedersi a un tavolo e negoziare. Va detto subito una cosa per essere chiari, che questo che viene chiamato settore agrozootecnico, cioè l'agricoltura argentina, in primo luogo, cosa da sottolineare, costituisce è l'istrumento più importante dell'economia argentina, cioè lo stipendio, l'introito argentino si fa a partire del settore agrozootecnico, a differenza del Cile, per esempio, del quale poi sicuramente parleremo, è il settore delle miniere del rame, cioè è un paese che vive dall'agricoltura. Quindi che sia in crisi questo settore per l'Argentina è vitale, fondamentale, e di fatto le conseguenze di due settimane di sciopero ad oltranza già si incominciano a sentire sulla popolazione che sta protestando. Dall'altra parte va detto anche che questo settore agrotecnico che è in crisi e che è in conflitto con il governo costituisce la prima grave crisi politico-sociale del governo della signora Fernandez, che si è insediata non più di quattro mesi fa. Lei ha vinto le elezioni nell'ottobre dell'anno scorso con il 47% senza dover andare al ballottaggio e si è insediata nel mese di dicembre, il 9 dicembre scorso, quindi a quattro mesi è scoppiata quello che era più che prevedibile. Lo abbiamo detto anche qua noi commentando la sua elezione e il suo insediamento, perché rispetto a suo marito che era il presidente precedente, lei nella sua campagna l'unica novità che aveva offerto di grande rilievo era una più equa distribuzione della ricchezza. Il paese era cresciuto velocissimamente, aveva superato una gravissima crisi all'orlo della bancarotta. Lei ha detto nella sua campagna arriva adesso con me il momento di più equità sociale, di ridistribuzione. Lei ha tentato questo prendendo la misura che tu hai ricordato, aumentando le tasse sulle esportazioni, dicendo in un suo discorso perché tutto quello che noi produciamo, bestiame, cioè carne, latte, eccetera, va all'estero. Noi non mangiamo nulla delle cose nostre. Quindi ha aumentato di colpo da 35 a 44% la retenzione, che si chiama, cioè la trattenuta agli agricoltori esportatori. Ultimo elemento, settore agrozootecnico include due dimensioni. Da una parte i lavoratori della campagna, della Patagonia, delle grandi terre argentine che danno tanto cereale, bestiame e via dicendo. Quindi diciamo un settore proletario, ma sostanzialmente il settore agrozootecnico argentino sono i proprietari, i padroni. Quindi la signora Kirchner è in conflitto sostanzialmente con il patronato, molto potente agricolo, e siccome loro hanno chiuso in protesta le loro attività agricole, hanno lasciato praticamente sul lastrico, sulla strada, i lavoratori, che in questo momento appaiono solidali con i suoi padroni, con i suoi datori di lavoro. La prima incognita è fino a quando questo sarà possibile. La signora Kirchner ha tentato di separarle, ma non è riuscita. Ecco perché ieri ha detto sediamoci a dialogare. Ma è una crisi grave.
Potremmo dire che questa vicenda argentina è un po' esemplare, simbolica delle difficoltà che possono incontrare i governi in America Latina, governi che, lo sappiamo, nell'ultimo decennio hanno preso il colore della sinistra, l'abbiamo visto insieme numerose volte, Luis. Quindi potremmo vedere in questa vicenda argentina, come dire, dei caratteri di esemplarità in qualche modo?
Io credo di sì, possiamo dire che è una sorta di paradigma, almeno negli elementi costitutivi, perché da una parte tutti questi governi del centro-sinistra o di sinistra che hanno vinto tutte le elezioni in questi ultimi anni hanno il bisogno di continuare la crescita, ma al tempo stesso di distribuire ricchezza, perché altrimenti la gente non capisce per quale motivo si cresce. Ma nel momento in cui dall'accentuazione sulla crescita si passa alla redistribuzione, a un tentativo di maggiore equità sociale, allora il modello entra in crisi. E quello che sta succedendo alla Kirchner, Fernández Kirchner per essere preciso, sta succedendo già un po' al presidente Rafael Correa in Ecuador, ed è successo anche alla signora Bachelet in Cile e ad altri governi. Quindi in questo senso sì, è un paradigma, è un banco di prova importante, rilevante per questi governi latinoamericani degli ultimi anni.
Dall'Argentina ci spostiamo in Cile, abbiamo visto l'intervento dei vescovi argentini per chiedere il dialogo tra il governo e i sindacati per questa vicenda, intervento che sembra aver avuto una risposta positiva. In Cile invece cosa è successo? Il presidente dei vescovi, proprio in un intervento, in una trasmissione televisiva, se non ricordo male, ha analizzato la situazione del paese e ha espresso grande preoccupazione di fronte al modo in cui si svolgono la convivenza e il dibattito nel mondo politico. Ci sono segni allarmanti di corruzione, sfaldamento e settarismo, ha detto il vescovo di Rancagua, che è il presidente dell'Episcopato cileno. Cosa succede?
Anche lì c'è una crisi, certo è un po' diversa, diciamo abbastanza diversa di quella che abbiamo visto poco fa, quella argentina. Perché, vabbè, in Cile ci sono anche problemi per quanto riguarda la crescita, è un paese che in questi ultimi anni, dopo il ritorno alla democrazia, è cresciuto moltissimo, e negli ultimi anni per via della crisi internazionale c'è un rallentamento, ma non è tanto questo il problema fondamentale che affronta il governo della signora Bachelet, anche lei una donna, con la signora Fernández Kirchner, sono le uniche due donne in questo momento capo dei governi in America Latina. La sua crisi riguarda un po' la politica cilena. Il Cile da diverso tempo, da oltre 3-4 anni, vive una crisi politica molto seria, con una grande conflittualità fra i partiti politici, con un grande disaccordo quasi permanente. C'è un vescovo cileno che commentava questa situazione dicendo: qui il metodo è diventato ormai il disaccordo perenne. Nessuno si mette d'accordo con nessuno, né all'interno della coalizione che sostiene la signora Bachelet, né fra la coalizione dei partiti al governo e le opposizioni. Quindi il clima politico cileno, rissoso, anche offensivo, c'è molta violenza verbale, che è preoccupante, perché in Cile, storicamente, la violenza verbale ha sempre anticipato la violenza fisica. Non è il tempo nel caso di ricordare alcuni drammi che il Cile ha vissuto al riguardo. Allora la preoccupazione dei vescovi, prima del cardinale arcivescovo di Santiago Francisco Javier Errázuriz, e adesso, come tu hai ricordato, quella del Monsignor Goic, presidente della conferenza episcopale, è molto forte e categorica, perentoria. Non possiamo andare avanti così, il paese rischia lo sfaldamento, anche perché parallelo a una conflittualità politica terribile, che si verifica solo all'interno dei vertici politici, perché un altro problema del Cile, dopo gli anni dei governi militari, il paese ha perso molto della sua affinità, o come dire, della sua passione per la politica. I giovani cileni, per esempio, sono molto lontani dalla politica, grandi settori sociali anche, cioè praticamente la politica è rimasta nelle mani dei professionisti, cioè dei vertici. E forse, essendo una politica staccata dalla società, separata dai bisogni della gente, una cosa un po' da casta, questo accentua la conflittualità. Ma nel frattempo, e con la preoccupazione dei vescovi, il paese è paralizzato. E quindi, per esempio, chiudo qua, la lotta più che necessaria, perché è riconosciuta da parte di tutti, contro la corruzione, che è cresciuta in un modo galoppante in Cile, perché c'è più ricchezza, dove c'è più denaro c'è più corruzione, quasi una legge fisiologica, viene lasciata da parte perché i politici sono un po' ingarbugliati nelle piccole vicende quotidiane e hanno perso il senso dell'orizzonte e del progetto nazionale. E questa è la preoccupazione dei vescovi, questo è il loro chiamato, il loro appello a deporre le armi verbali, a cercare di pensare il paese, di progettare il paese e di lavorare insieme.
Grazie davvero a Luis Badilla Morales, abbiamo trovato dei punti di contatto tra Italia e Cile in questo distacco tra mondo politico e elettori, cittadini.
Questo lo dici te, io sull'Italia non posso dare opinione, essendo solo un ospite in questo paese.
Grazie ancora per questa analisi sulla situazione in Argentina e Cile. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto, restate su 105 Live.